Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, questa è La Consulenza, io sono Carlotta Moccetti, con me ci sono oggi Tania Ciriaco, prontissimo al centralino, e Roberto Rossinelli in regia. Oggi parliamo di giardinaggio, dei lavori che si possono fare in autunno in giardino, proprio perché questa è la stagione che rappresenta un ottimo periodo per molti lavori di giardinaggio, quindi la potatura delle siepi, quelle degli arbusti, prima ovviamente dell'arrivo del freddo, la pulizia del prato da foglie, detriti, la semina dei bulbi da fiore primaverile, poi c'è il prato che va concimato, va fertilizzato, bisogna proteggere le piante, insomma i lavori sono sicuramente tanti ed importanti. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Valentino Stedler, giardiniere e consulente tecnico. Buongiorno Valentino, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Insomma, settembre-ottobre, no? Sono da sempre un'incognita, soprattutto per quello che riguarda il tempo, perché adesso settembre ci ha regalato ancora delle giornate magnifiche, una coda di estate, poi di colpo, da un giorno con l'altro, le temperature sono precipitate, siamo adesso sotto una valangata d'acqua e uno non si sa bene come regolare.
Sì, è un classico, ormai negli ultimi anni ci abbiamo fatto l'abitudine che questi due mesi sono ballerini, può essere ancora caldissimo come può essere già il preludio per l'inverno, però sono sicuro che avremo ancora delle belle giornate. Comunque sì, ormai siamo quasi alla fine di settembre, l'ottobre è già qui alle porte e di conseguenza ci sono diversi lavori che possiamo cominciare a fare, anzi dovremmo fare.
Anche perché quando c'è quel bel caldone come nelle scorse settimane fa davvero forse troppo caldo, non viene ancora voglia di mettersi a fare dei lavori pesanti. Adesso con le temperature più miti, io ho visto tanta gente scalpita, comincia a dire devo fare questo, devo fare quell'altro, viene proprio voglia.
Sì, senz'altro, ma poi è proprio a parte noi, le nostre voglie, c'è proprio la natura, c'è proprio il nostro giardino che chiama, ci sono degli interventi che comunque vanno fatti se vogliamo avere un bel giardino, che vogliamo affrontare l'inverno e poi avere poi i frutti anche in primavera, che lo sappiamo che primavera è poi quando fremiamo di avere di nuovo la natura, di poter di nuovo uscire, di godere del nostro giardino. Ma per avere un bel giardino in primavera dobbiamo iniziare adesso quei lavori.
Io so che tantissime persone tra i nostri ascoltatori amano i lavori di giardinaggio, hanno dei fiori bellissimi, delle uvole curatissime, poi ci sono gli alberi, ma anche chi ha un balcone ama tantissimo la natura, chiamano, scrivono, ti fanno sempre un sacco di domande. Allora ricordiamo subito i numeri 076 321 1113 per scriverci i vostri messaggini, sempre con la formula WhatsApp, oppure se preferite chiamare il numero è lo 0848 030808. Allora partiamo dalla potatura delle siepi, perché questo è proprio il momento ideale.
Sì, sicuramente le siepi sempre verdi, diciamo noi siamo abituati con il lauro da siepe, anche se nel frattempo le nuove disposizioni federali, ma non solo federali, europee, non permettono più l'acquisto del lauro, proprio è stato inserito nelle piante invasive, di conseguenza non possiamo più acquistarlo, però ci sono e affinché ci sono possiamo averla, tenerla, e va curata naturalmente, perché lo sappiamo che comunque la siepe di lauro è poi anche una siepe abbastanza difficile, nel senso che si ammala facilmente, ha diverse patologie che l'affliggono, ci sono parecchi parassiti, cioè insetti che amano il lauro, e ci sono anche tante larve che si nutrono delle radici del lauro. Di conseguenza io dico sempre è un bel banco di prova: se in un giardino la siepe da lauro è bella, è sana, vuol dire che il giardiniere è bravo. Dunque sì, è un periodo ideale, il lauro è cresciuto tantissimo quest'anno perché abbiamo avuto caldo, però abbiamo sempre avuto anche dell'acqua, di conseguenza il lauro, che comunque è una pianta molto vigorosa, è cresciuta, ora va tagliata, è il momento ideale, ma non solo il lauro, in genere tutte le siepi, abbiamo anche le siepi del lauro da cucina, cioè il lauro nobilis, anche lui va tagliato adesso, cioè un po' tutto quello che è sempre verde va tagliato adesso. lo ripeto sempre, fate attenzione a non aspettare troppo con la potatura delle piante sempreverdi, perché quando fa poi veramente freddo, potare le sempreverdi non è appropriato, soffrono, chi più chi meno, ma le piante soffrono.
Allora, ci scrive subito un'ascoltatrice che dice: non ho capito se Lauro o Lauro Ceraso.
Allora, sì, è una domanda opportuna, perché il Laurus nobilis che ho appena, diciamo, menzionato è il Lauro da cucina, quello che usiamo per fare gli arrosti e quant'altro. Il Lauro Ceraso, adesso usiamo questo termine, Prunus Laurus Cerasus in latino, è il Lauro tipico da siepe con la foglia grande, che ha la foglia leggermente più chiara rispetto al Lauro da cucina.
Allora, Lorenza ci dice: beh, non tutti possono chiamare il giardiniere per fare questi lavori. Io mi arrangio con mio marito e devo dire che non è da tanti anni che potiamo la nostra siepe, quindi non siamo molto esperti. Alla fine di tutto questo grande lavoro la guardiamo ed è sempre molto storta e ci sono anche dei buchi. Ha qualche consiglio?
Dunque, suppongo che parliamo sempre della siepe di Lauro. La siepe di Lauro, il Cerasus, quello che vediamo un po' ovunque, in fondo non è che poi si presta così bene a fare la siepe. E questo perché? Perché è una pianta molto vigorosa. Se noi la pianta di Lauro la lasciassimo crescere senza potarla in maniera libera, arriva tranquillamente a 7-8 metri e a fare dei tronchi molto grossi. E di conseguenza va da sé che non è propriamente la pianta adatta a fare la siepe. Nella famiglia dei Prunus Laurus Cerasus ci sono delle specie più indicate, ma poco usate praticamente. Non ho mai capito come mai alle nostre latitudini questo lauro ha preso così tanto piede per far la siepe, che fondamentalmente, come ho già accennato prima, è soggetto a molte malattie, soggetto a molti parassiti. Oltretutto, appunto, tenerlo a siepe non è indifferente, anche perché c'è questa tendenza che si acquista la piantina, o si acquistava, perché oggi non si può più acquistare, si acquistava la piantina magari alta 80 centimetri, la si metteva a dimora e non la si potava finché aveva la dimensione che si voleva, o magari anche di più. È il primo errore, perché andrebbe potata già da piccola, in maniera che non si sviluppa troppo. Se noi aspettiamo che è alta 2 metri, 2 metri e mezzo, e poi cominciamo a potare, la frittata è fatta, perché abbiamo già dei tronchi importanti, abbiamo delle dimensioni importanti, e poi quando andiamo a potare praticamente il lauro è spoglio, perché diventa sempre più grosso di anno in anno. E poi c'è quest'altra cosa di andare sempre sul vecchio taglio o leggermente oltre il vecchio taglio, questo per comodità, perché se andiamo sotto il vecchio taglio diventa impegnativo, nel senso che il tronco, il ramo è diventato duro, è diventato grosso, e di conseguenza questa siepe, al posto di mantenerla sempre alla stessa altezza, ogni anno diventa 10 centimetri più alta già di base, e di conseguenza in pochi anni è una pianta fuori legge, è una siepe fuori legge, ma quasi per forza, proprio perché, soprattutto se non si chiama il professionista che ha l'attrezzatura per tagliare questi rami, diciamo anche importanti, spesso devono usare la botosega, perché appunto diventano così duri e così grossi che non si riesce più a tagliarla. E appunto, come la nostra ascoltatrice che dice che lo fa col marito, posso immaginare che ormai si taglia sempre quello che si riesce a tagliare, e di conseguenza questa siepe diventa sempre più alta, sempre più larga.
Ecco, dicevi dimensioni fuori legge, quindi esiste un'altezza massima per legge oltre la quale non lasciar salire una siepe?
Sì, è da prendere con le pinze queste disposizioni, perché poi ogni comune tendenzialmente applica le leggi ad hoc. Questo è una cosa tipica ticinese, che non ho mai capito bene come mai in un comune applicano una certa regolamentazione, in un'altra e un'altra. Allora, in linea di massima, la siepe viva non dovrebbe superare il 1,40 m sopra il livello del giardino del vicino o del livello della strada comunale, 1,40 m. Vi assicuro che ce ne sono pochissimi di siepe di Lauro che sono in regola. Quelle del mio vicino, per esempio, verso il mio giardino, non lo è mai.
Tra l'altro l'ascoltatrice ha precisato che la sua siepe è una tuia.
Sì, poi c'è l'alternativa tuia, anche lei non indicata al nostro clima. Forse è anche dovuto che il clima è cambiato negli anni. La tuia va molto bene nelle valli, per esempio, non so se abbiamo la casa in Valle Maggia o in Val Verzasca o anche qui nel Sottocenere, in una qualche valle laterale dove è più fresco, dove è più freddo d'inverno, la tuia si adatta bene. Viceversa, in piano la tuia soffre tantissimo il caldo. Soffre perché la tuia ha un apparato radicale molto fitto ma leggero, nel senso che non diventa una radice molto grossa e molto superficiale. Di conseguenza, con queste escursioni termiche che abbiamo in estate, la tuia soffre tantissimo.
Un ascoltatore ci chiede se per l'auro da cucina intendi l'alloro.
Esatto, l'allora, che appunto si chiama Laurus nobilis, è l'alloro, sì.
Invece Cleto chiede se la siepe di lauro cerasio, quindi, si può potare anche a marzo e poi quali sono i vantaggi e svantaggi.
Dunque, illudersi di tagliare la siepe di lauro solo una volta all'anno è veramente fuori luogo. Almeno due volte, io consiglio tre volte tagliare il lauro.
Invece un'altra ascoltatrice ci chiede perché il lauro ceraso è velenoso e poi chiede se non era vietato, l'hai già detto che non sì. Si può più acquistare,
esatto.
No? Però evidentemente chi l'aveva già piantato in precedenza lo deve continuare a mantenere, a meno sì. Che desidera poi tagliare tutto e ripiantare qualcosa di diverso. E ci chiede anche cosa consiglia per la siepe di ligustro.
Dunque, la siepe di ligustro, devo dire una cosa, di ligustro ce ne sono tanti. C'è per esempio il ligustrum japonicum, che si presta molto bene alla siepe e diventa una siepe bellissima. Confesso che in Ticino non ne ho mai vista una. Solitamente si pianta un altro ligustrum, che confesso mi sfugge il nome perché è talmente brutto che non l'ho mai piantato, che resta relativamente disordinato e di conseguenza lo sconsiglio. È molto vigoroso, disordinato e francamente a me non piace. Se si pianta un ligustrum un po' più nobile, come appunto gli japonicum o il lucidum, che sono molto belli, ci sono anche variegati, si possono fare delle siepe bellissime e soprattutto potare di meno perché hanno una crescita più contenuta. Io dico sempre, quando piantate una siepe, pensate alla crescita. Se una pianta cresce un metro all'anno o anche di più, come il lauro che riesce a crescere un metro e mezzo, anche due metri all'anno, ma non è adatto per fare la siepe, va da sé. Cioè sarebbe adatto se possiamo fare una siepe alta 7 metri, ma normalmente le nostre siepi sono alte 1 metro tanto 2 metri, anche se sono fuori norma.
Un ascoltatore ci dà un consiglio e dice: io per tagliare la siepe diritta utilizzo un filo lungo l'asse della direzione da seguire fermato da due picchetti all'estremità della siepe.
Mi sembra giustissimo.
Qualcun altro ci chiede: ho due belle piante di oleandro, quando si devono potare? Grazie mille, saluti Clemente.
Anche l'oleandro si pota adesso. L'oleandro non è una potatura, è sbagliato definire potatura, perché non si pota un ramo, nel senso che abbiamo una crescita, che può essere una crescita di un anno, lunga 1,5 metri, 2 metri, bella vigorosa, non la poto, non la taglio, non la tocco quella crescita, si svecchia l'oleandro, cioè si toglie rami interi fino alla base e si lasciano i rami giovani. Questo si fa in maniera che l'oleandro resta sempre vigoroso, fa della bellissima fioritura perché abbiamo un legno giovane, e viceversa tutto quello che è vecchio, legni che sono oltre i 3, 4, 5 anni, li eliminiamo completamente. Intanto comunque sia diventano brutti, danno pochi fiori, le foglie sono sempre ammalate su questi rami vecchi, di conseguenza è proprio mantenere giovane, non si pota, ma mai e poi mai tagliare a metà un ramo, ecco. Lo si lascia intero e quando decidiamo che il ramo ha dato lo tagliamo via completamente al piede.
Sempre di più gli oleandri vengono utilizzati anche alle nostre latitudini, quasi al posto della siepe si vedono questi giardini pieni di oleandri lungo la strada, per esempio, che li delimita.
Dunque, l'oleandro ha avuto il suo massimo, diciamo, anche le piante hanno delle mode, hanno dei momenti clou. 85-90 del secolo scorso, l'oleandro aveva sicuramente il massimo della, diciamo, della vendita, dell'applicazione. Sta andando molto indietro, vorrei dire, perché il cambiamento climatico all'oleandro non ha fatto bene. All'oleandro non piace l'acqua stagnante e questi scrosci importanti, come abbiamo in questo momento, all'oleandro proprio non fa bene, perché l'acqua, anche se la posizione è adatta, anche se il giardino è drenante, comunque quando ci sono queste quantità di acqua, l'acqua si ferma ed è una cosa che l'oleandro proprio non regge, e difatti hanno sempre queste foglie macchiate, cioè sono dei funghi praticamente, della ruggine o del marciume, della peronospora, prende praticamente un po' tutti questi funghi e poi non è bello da vedere.
Allora, sempre il signor Clemente ci scrive: grazie mille, facevo tutto sbagliato allora. E non è l'unico, perché qualcuno ci scrive anche: ma io ho sempre tagliato in maniera drastica il mio oleandro, mi avevano detto di fare così proprio per farlo allargare e non spuntare in altezza.
Ma come detto, il ramo dell'oleandro di per sé non va oltre i 2 metri solitamente, e quella è la sua altezza. Poi a seconda della varietà che scegliamo, perché nota bene, oleandro esiste nano, esiste seminano e esiste quello normale. Quello nano non arriva neanche a 1 metro. Dipende sempre da quello che noi vogliamo fare. Abbiamo una terrazza, non abbiamo un giardino, ma ci piace l'oleandro, abbiamo dei vasi, delle vasche, possiamo usare il nano, si adatta benissimo ai vasi. Un oleandro normale in un vaso è la cosa che sconsiglio di più. Cioè, quello che capita a noi come professionisti, quando arriviamo su una terrazza dove 10-15 anni fa sono stati piantati gli oleandri, dobbiamo strapparli e buttarli via, perché l'apparato radicale è talmente vigoroso e importante dell'oleandro, quello tradizionale, quello vigoroso come crescita, che in vaso non sta più di 5-6-7 anni al massimo, poi diventa bruttissimo proprio perché tutto il volume dove dovrebbe esserci terra è solo radice.
Un'ascoltatrice ci scrive: io ho comprato dei magnifici oleandri, però ad agosto non ho osato piantarli, avevo paura morissero. Adesso posso farlo?
Certo.
Quindi a terra.
Sì.
Bene. Valentino, parliamo di un altro fiore. Si chiama Zoya Adams. Che fiore è?
È un fiore meraviglioso e in questo momento è in Inghilterra a studiare la sua futura professione, cioè il musical performing and art, cioè lei studia musical e a tempo perso, per sua grande passione, scrive, compone e noi ci dilettiamo a fare i videoclip delle sue canzoni.
Allora, la sorpresa è Zoya Adams, figlia di Valentino Stedler, ha appena composto un nuovo disco, un nuovo singolo, ce lo ascoltiamo oggi, 18 Years. Stiamo parlando di lavori che vengono fatti nel giardino in autunno, in prevalenza appunto tra fine settembre e inizio ottobre, ma anche più in là, insomma, e per parlare di tutto questo abbiamo invitato il giardiniere consulente tecnico Valentino Stedler. Io vi ricordo ancora una volta i nostri numeri, perché non tutti evidentemente li conoscete a memoria: 076 321 1113 per scriverci, e invece 0848 030808 se invece preferite chiamare. Allora, Paola ci scrive: che cosa fare con le piante di pomodori?
Dunque, le piante di pomodori, se le piante di Paola sono come le mie, vanno strappate. Dunque, il pomodoro è una pianta che ha bisogno di caldo, e ha bisogno di caldo di notte, perché cresce di notte. Allora, già settimana scorsa, quando era ancora bello durante il giorno, era ancora caldo e noi ci siamo goduti queste giornate di 27-28 gradi, di notte c'erano già i 13 gradi, che al pomodoro non piace già più, e di conseguenza cominciava già a ritirare la linfa, nel senso che ormai quello che c'è ancora su non è non è più in grado di maturarlo. È molto presto, devo essere sincero, ci sono stati altri anni che raccoglievo pomodori nel mio orto ancora fino a metà ottobre. Quest'anno purtroppo non è così, e non sono solo i pomodori che hanno queste esigenze, anche i peperoni. Gli unici che si salvano sono i peperoncini, quelli adesso caricano la capsichina, caricano il ferro, caricano la vitamina C e diventano buoni veramente e naturalmente sani in questo periodo dell'anno. Di conseguenza, se riusciamo a aspettare ancora una settimana, 10 giorni a raccogliere il peperoncino, ben venga, perché diventa veramente, adesso carica le vitamine, carica quello di cui abbiamo poi bisogno.
Ecco, però per quello che riguarda l'orto stiamo arrivando un po' alla frutta.
Ma siamo alla frutta, direi,
esatto,
proprio.
Quindi che cosa fare?
Allora, sicuramente tutto quello che è estivo, come abbiamo appena parlato, pomodori, cetrioli, zucchine, melanzane, tutte queste piante che hanno bisogno tanto caldo, ormai siamo la frutta. Io sono ancora un cetriolo e speculo ancora che cresce un pochettino, ne ho mangiati all'infinito, quest'anno era proprio l'anno dei cetrioli, però in questa stagione dell'anno poi si apprezzano ancora di più che quando ci sono. Naturalmente l'orto non è finito, non è morto, perché si può piantare le cose autunnali, cominciamo con i cavoli. Io consiglio vivamente il cavolo nero, che è così sano e così buono. Se avete degli amici portoghesi, sono sicuro che vi daranno delle ricette strepitoso, perché loro vivono del cavolo nero, ma non solo i cavoli, anche le insalate. Ci sono tante insalate che si piantano adesso, e poi si può poi cominciare adagio con le cipolle e quant'altro.
E invece tutto quello che non crescerà più, dobbiamo in qualche modo estirparlo, dobbiamo magari girare l'orto, che cosa va fatto?
Allora, sicuramente va strappato, diciamo, chiamiamole le sterpaglie delle piante che ci hanno dato i frutti quest'estate, e strappare le erbacce, perché sicuramente ci saranno anche delle erbacce, in maniera che non si seminano troppo. Poi io lascio riposare un pochettino, non sto lì già a vangarlo adesso, io aspetto ancora un mesetto. Il riposo del terreno è sempre molto importante, in maniera che i microelementi, ma non solo i microelementi, anche gli insetti, i lombrichi, possono fare il loro lavoro, possono migliorare il terreno. Poi fra un mesetto butto un concime adatto per la stagione, tipo, non so, io un liofilizzato di cavallo o un misto cavallo mucca, che mi migliora il terreno, e in quel caso allora poi lo vango, in maniera che questo liofilizzato, questi cubetti, come vengono chiamati da noi, di concime, entra nel terreno e faccia il suo lavoro, perché lo stallatico di cavallo, più che un concime, è un ammendante, cioè un miglioratore del terreno, e questo va fatto d'inverno.
Beh, non tutti hanno l'orto in giardino, c'è anche chi ha deciso di coltivare qualche insalata, verdura o frutta, insomma, sul balcone, quindi ci sono sia gli orti verticali che le cassette, anche in questo caso che lavori vanno fatti?
Dunque, io dico sempre che l'aiola rialzata o la vasca di turno è un micro orto, non è che si fanno lavori differenti, si fanno gli stessi lavori che si fanno nell'orto, ma naturalmente più piccolo, più contenuto. Il lavoro è magari anche più simpatico, perché la terra, lo sappiamo, è bassa, e invece un'aiola rialzata, più è rialzata meglio è, in maniera che non dobbiamo metterci in ginocchio. Io lo trovo una cosa molto positiva, e lo dico e lo ripeto, abbiamo fatto anche delle puntate, diciamo, che affrontano il tema. L'aiola rialzata io la trovo una cosa magnifica, perché si può fare tranquillamente un orto a tutti gli effetti, chiaramente scegliendo le piante adatte, non piante che diventano enormi, ma piante che riescono contenute, ma si può avere tutto. E anzi, probabilmente con l'aiola rialzata, essendo in terrazza, e la terrazza di solito è esposta verso sud, di solito è abbastanza protetta, con ogni probabilità si raccoglie più a lungo in autunno che non nell'orto tradizionale.
Soprattutto poi se lo si sposta magari sotto una copertura, in un posto molto riparato vicino al muro,
per esempio. Ma di per sé la terrazza quasi sempre è riparata, e di conseguenza in questa stagione ne giova, in questo caso, l'orto.
Cambiamo completamente argomento perché invece un ascoltatore ci chiede se è opportuno potare ora il limone.
Dunque, apriamo un capitolo e non è, noi prima abbiamo parlato delle siepi, se parliamo delle piante mediterranee nei quali io ci metto gli agrumi, cioè anche il limone, ma non solo gli agrumi, tutte le piante mediterranee, cioè quelle che sono abituate a un clima temperato, vanno potate adesso. Naturalmente a seconda, se abbiamo della frutta sull'agrume di turno, è chiaro che non andiamo a potare il ramo con sopra la frutta, perché la frutta non è ancora matura adesso, si matura praticamente durante l'inverno. Quello che va fatto sugli agrumi, più che potatura, si toglie quei rami fuori luogo. Spesso e volentieri vediamo dei rami che crescono sull'anno, che escono dal tronco, magari anche in basso, che sono molto vigorosi, che in un anno crescono 70-80 centimetri. Tante volte hanno su anche delle spine. Questi rami, noi li chiamiamo succhioni, vanno tolti completamente, non potati, proprio tolti. Un consiglio: se la pianta di agrume, cioè limone, arancio, pompelmo, quello che è debilitata, è piccolina e vogliamo farla crescere, la potiamo, perché la potatura dà vigore. Viceversa, se la pianta è bella e la pianta fa frutta, non potatela. Più potate, più la pianta cresce e meno dà frutta. Allora, cerchiamo nel limite del possibile, naturalmente, di non potare l'agrume, ma di togliere solo quello che è fuori luogo o che è cresciuto in una certa forma che non ci piace. Allora togliamo completamente un ramo, ma non si fa una potatura di formazione, non si fa una potatura per esempio come un melo o un pero, dove si fa veramente una potatura studiata per dare luce, per forzare la fioritura, eccetera eccetera. No, nell'agrume più che altro si fa questo contenimento, nel senso che si toglie questi rami che portano via solo energia e basta, o dei rami che crescono in maniera che sformano, danno l'equilibrio, tolgono l'equilibrio alla forma della pianta, e li si toglie completamente. Ma non taglio un ramo a metà o un ramo a una certa distanza, proprio perché tagliando, potando, stimoliamo la crescita della pianta, ma noi non vogliamo che il nostro agrumo, che solitamente è in vaso, diventa enorme. Noi vogliamo la frutta.
Certo. Allora Doris invece ci scrive: io vivo a 1200 metri, mi potete cortesemente dire quando potare il tasso e rispettivamente le rose e le ortensie?
Dunque, il tasso possiamo potarlo adesso tranquillamente, oppure aspettare la primavera. Il tasso ha questa facoltà che possiamo tranquillamente togliere tutto il verde, andare indietro, nel senso che a seconda di che forma è il suo taxus, il suo nome, possiamo veramente ringiovanirlo tantissimo, e il taxus ha questa grande facoltà di rigenerarsi, nel senso che lui ha tantissime gemme dormienti, cioè sono quelle gemme che si trovano sul tronco, che non si vedono assolutamente, che vengono stimolate quando succede qualcosa di estremo, per esempio un incendio o qualcosa del genere. Queste situazioni estreme stimolano queste gemme dormienti e praticamente rigetta, diventa di nuovo verde. Di conseguenza il tasso sopporta anche potature abbastanza drastiche.
Allora vorrei comunicare ai nostri ascoltatori, ci hanno segnalato un problema alla linea telefonica, per cui se per caso appunto state tentando di chiamare e non riuscite, vi prego di utilizzare se vi è possibile la formula del messaggino WhatsApp. Quindi vi ricordo il numero 076 321 1113. Fabio ci chiede, ritorniamo a parlare di siepi, anche la siepe di Fotinia è da potare in autunno e quando quante volte all'anno va potata?
Dunque, la fotogna sì, si pota adesso anche lei, sempre un sempreverde. Dipende tantissimo la varietà. Anche qui nelle fottigne abbiamo diverse varietà, quelle più vigorose e quelle meno vigorose. Se abbiamo a che fare con una fottigna, chiamiamola tradizionale, cioè la più vigorosa, consiglio di tagliarla due volte all'anno. Viceversa, se è una di quelle fottigne che crescono molto meno, la potiamo adesso e basta.
Ci chiedono quando potare invece l'ibisco.
Dunque, ibiscus è un mondo molto ampio. Quale ibiscus abbiamo bisogno?
Non è specificato, magari l'ascoltatrice o ascoltatore può sottolinearcelo. Allora, vediamo un attimo. Ho cespugli di due cespugli di piante di Olea Fragrance, bella di settembre, e vorrei un po' potarle perché stanno diventando enormi. Che cosa mi consigliate? Ci chiedono.
Dunque, anche l'Olea Fragrance, che tra l'altro è un cespuglio che consiglio vivamente di piantare, è un piccolo albero, a dir la verità, che fiorisce due volte all'anno, profuma tantissimo, soprattutto di sera. Si può potare adesso, naturalmente, non ha una crescita vigorosa, di conseguenza basta e avanza una potatura all'anno. Quello che è bello dell'Olea Fragrance è che anche a non potarlo, di suo, con gli anni, dà una forma bellissima alla pianta, cioè è proprio una pianta elegante col tempo. Più passano gli anni, più diventa bella, che passa da cespuglio a piccolo albero, spogliandosi nella parte bassa e creando praticamente un fungo, ma di suo, senza doverlo fare, si potrebbe anche non potarlo.
Allora, qualcuno ci precisa, a proposito degli oleandri, quest'anno i miei oleandri che sono in piena terra non sono fioriti, le cime sono come rovinate, e questo non è successo solo a me, abito nella zona di Agno.
Dunque, sì. Allora, le motivazioni potrebbero essere molteplici. Una cosa che le piante sempreverdi non sopportano, e negli ultimi anni siamo confrontati sempre di più, è la grandine. Noi non ci rendiamo conto, ma la grandine subiscono, danno uno shock alle piante, in particolare alle piante sempreverdi. Magari non sono neanche più di tanto danneggiate perché si piegano, si adattano, ma l'essere colpiti in questa maniera, spesso e volentieri queste piante, in particolare per l'appunto le piante sempreverdi, poi danno dei risentimenti, danno delle reazioni molto negative, e che può essere le più molteplici, quelli che danno la frutta non danno la frutta, piante che normalmente sono molto vigorose si fermano, non crescono per diversi mesi, piante che normalmente fioriscono in maniera vigorosa perdono il fiore e non ne fanno magari anche per due o tre anni. È un argomento che una volta andrebbe anche approfondito, proprio perché è una cosa a cui noi non ci rendiamo conto, perché noi siamo in casa, la grandine sì, la vediamo di fuori, ne parliamo, la grandine quest'anno, non so io, in Valle Maggia era come una noce, sul piano di Magadino era come una nocciola, sì, è tutto bello ma è effimero, ma non siamo di fuori, noi non veniamo colpiti. Provate una volta a uscire sotto la grandine senza ombrello, quando la grandine è grande come una noce, vi assicuro che sono delle gran legnate, e queste nostre povere piante se le pigliano tutte e non possono andare al pronto soccorso.
Piante rovinate è un argomento, insomma, di cui ci scrivono diversi ascoltatori. Per esempio, un'ascoltatrice dice: ne approfitto della trasmissione per sapere come mai i miei trepini marittimi, circa da tre quarti in su, sono belli verdi, mentre sotto sono secchi e cadono tutti gli aghi.
Allora, bisogna dire una cosa, che il pino marittimo, Pinus pinea, di sua natura forma un fungo. Se andiamo nella Maremma toscana e guardiamo questi boschi di pini marittimi, sono verdi solo in alto, sotto sono completamente spogli. È un po' la sua natura. Poi aggiungendo che l'apparato radicale del pino spinea è molto superficiale, e anche in questo caso, di nuovo, con queste escursioni termiche importanti che abbiamo sempre di più d'estate, soffrono il caldo. Ora, qualcuno mi dirà: ma come soffre il caldo? Siamo in Ticino, il pino marittimo arriva dal mare dove è più caldo. Sì, ma lì forma dei boschi e uno vicino all'altro fanno ombra al proprio piede. Da noi non ci sono i boschi di pini marittimo, solitamente ce n'è uno da solo, e questo fa la differenza.
Ci chiedono invece qual è il momento migliore per potare l'olivo.
Dunque, dipende tantissimo. Se noi vogliamo raccogliere l'oliva, potiamo l'olivo in primavera. Alle nostre latitudini, per lo più, l'olivo è ornamentale, allora si pota adesso. Mi raccomando, non potatelo quando fa freddo. L'olivo odia questa potatura. Spesso e volentieri sento colleghi, amici, pseudo giardinieri che sono di origini di paesi del sud dove l'olivo è di casa, dove magari hanno visto i propri genitori potare gli olivi sempre a gennaio. Da noi non si può. In questi paesi caldi come il sud Italia, come la Spagna e il Portogallo, l'olivo viene potato per l'appunto in gennaio solitamente. Da noi è un veleno, proprio l'olivo non sopporta la potatura quando fa freddo.
Emma chiede invece quando va tagliato il gelsomino.
Dunque, il gelsomino si taglia più di una volta all'anno, proprio perché è molto vigoroso. Non lo si pota quando fa troppo caldo, lo possiamo potare in primavera, lo possiamo potare dopo l'estate, lo possiamo potare adesso. Adesso sicuramente è un buon momento perché non fiorisce e di conseguenza non andiamo a togliere i fiori. Ma, come detto, non basta una volta all'anno. Il gelsomino comunque è molto vigoroso, va potato almeno due volte all'anno.
Allora, ci sono anche degli ascoltatori che ci mandano delle bellissime fotografie delle loro piante, dei loro orti. Io ringrazio tutti, è veramente un piacere vedere queste belle immagini. Ivan ci chiede: ho un luppolo che sta infestando la mia siepe, è davvero un problema? C'è un sistema pratico per debellarla?
Purtroppo più questi prodotti che fino a poco tempo fa si potevano applicare sono stati vietati alla vendita al pubblico privato da queste nuove normative che tra l'altro stanno entrando in vigore in questi giorni, e di conseguenza bisogna strapparlo, è una cosa meccanica, strapparlo, scavare, togliere la radice, perché i prodotti specifici non li abbiamo più a disposizione.
Allora, ci chiedono chiaramente di tutti i fiori, un'ascoltatrice o ascoltatore chiede: e le azalee e il rododendro devono essere potati ora? E la camelia?
Sì, stiamo parlando delle piante a terra acida, cioè azalee, rododendri, camelia, erica. Sono tutte piante a terra acida, che ce ne sono tantissime in Ticino, proprio perché noi abbiamo un terreno che, diciamo, tende sull'acido, di conseguenza queste piante crescono molto bene e ce le invidiano in tantissimi. Sì, si possono potare adesso. Allora, l'azalea solitamente ha una crescita di sua molto compatta, molto ordinata, e non per forza bisogna potarla. Noi la potiamo unicamente quando diventa troppo grande o se la vogliamo mantenere giovane. È questo il periodo, naturalmente. Dobbiamo prendere in considerazione, naturalmente, che se la potiamo adesso non avremo una fioritura rigogliosa in primavera. Cosa possiamo fare? Aspettare la fioritura. Quando è passata la fioritura in primavera, potare in quel momento. Allora praticamente non ci perdiamo nessuna fioritura. Stesso discorso per rododendro, stesso discorso per camelia e stesso discorso per l'erica.
Ci scrivono: abbiamo in terrazza a rovio una pianta di uva americana, quando potarla? E poi, riferito in merito al pomodoro, cosa bisogna fare alla pianta in primavera quando la si pianta, scusate il gioco di parole, per evitare una crescita incontrollata?
Dunque, iniziamo con la vigna. L'uva e il vigneto va potato quando è a riposo, cioè quando ha buttato la foglia, di conseguenza dopo Natale. L'ideale, anzi, è aspettare anche dopo la metà di gennaio e inizio febbraio potare la vigna. Viceversa, il pomodoro. Mi puoi ripetere la domanda del pomodoro che...
Aspetta, che mi è salita in alto, se la ritrovo al volo, perdonami. No, chiedevano appunto che cosa fare in primavera. Il pomodoro non la trovo, perché poi entrano tanti messaggi uno dopo l'altro e è sparita.
Dunque, il pomodoro naturalmente va piantato in primavera, ma in primavera inoltrato. Abbiamo già accennato prima del pomodoro. Il pomodoro è una pianta che ha bisogno di tanto caldo. Se pensate di guadagnare tempo piantandolo presto, vi illudete. Soffre, sta fermo, non cresce. Ha bisogno veramente di caldo. Se avete la possibilità di avere una serra, se avete una veranda, allora potete anticipare i tempi. Altrimenti, anche se lo piantate appena a maggio, va benissimo, proprio per il fatto che il pomodoro poi comunque recupera, perché recupera con il caldo. Se non c'è il caldo di notte, il pomodoro soffre.
Fabio invece chiede, e le zucche?
Dunque, le zucche si raccolgono tra poco, è una cucurbitacea, e di conseguenza è una pianta molto vigorosa che io consiglio di piantare dove c'è tanto nutrimento e tanto posto. Per esempio, chi ha un composto, per esempio, spesso e volentieri si pianta la zucca sopra il composto e lì lei ci sguazza, proprio che ha tanto nutrimento, e si aspetta a raccoglierlo che la fronda, la pianta, comincia a seccare. In quel punto, quando la foglia non è più bella, che non può più dare nutrimento, la zucca non può più crescere, di conseguenza si può raccogliere.
Allora ci chiedono: buongiorno, volevo sapere come potare le ortensie e se posso potare le camellie e invernali. Le ortensie le abbiamo già citate.
No, non le abbiamo citate le ortensie.
Allora erano tre piante una dietro l'altra e le abbiamo dimenticate.
Allora, l'ortensia è una pianta a foglia caduca e di conseguenza si pota quando cascano le foglie. E l'ortensia è anche dura a perdere la foglia, nel senso che ci mette tanto. Aspettate, abbiate pazienza e potate l'ortensia quando non ci sono più foglie, solitamente in gennaio. La potatura dell'ortensia, ce ne sono due di potatura. Praticamente io consiglio di alternare le due potature, perché c'è la potatura prettamente di ringiovanimento, cioè togliere il vecchio, rami vecchi, completamente, e lasciare i rami giovani completamente, cioè non toccarli. In questo caso l'anno successivo avremo una bella fioritura, ma non possiamo sempre fare così, dobbiamo poi anche rinvigorire questa pianta. Allora l'anno successivo anche i rami giovani li poto e lascio 1, 2 gemme, 3 gemme al massimo a seconda del vigore del ramo stesso. In quel caso la pianta diventerà bellissimo l'anno successivo, ma darà pochi fiori. È per quello che io consiglio di alternare le due potature.
Uh-huh. E poi lo stesso ascoltatore chiedeva anche della camellia invernale.
Dunque, la camellia invernale, come dice il nome, fiorisce tra poco, cioè solitamente fine ottobre, novembre comincia a fiorire. Fiorisce durante l'inverno, ci sono tantissime specie, c'è chi è più precoce, chi è più tardiva. Comunque non la tocchiamo adesso, perché altrimenti non avremo dei fiori. La poteremo in primavera, prima che parte.
Torniamo al limone. Paola ci dice: ho piantato con il mio seme una pianta di limone, ora è alta 80 centimetri, ma farà i limoni? Niente fiori quest'anno.
Non ho capito se era un seme.
Dice: ho piantato con il mio seme una pianta di limone.
Ok, allora se seminiamo una pianta di limone andremo a ottenere una pianta primordiale, cioè un selvatico. Questa pianta difficilmente farà frutta, e se la fa non sarà per forza commestibile. Però sarà una pianta estremamente vigorosa, estremamente sana, estremamente bella nella crescita. Farà anche dei fiori, ma difficilmente faranno dei frutti. Quello che si potrà poi fare quando questa pianta sarà cresciuta è innestarla, cioè prendere dei rametti a seconda della stagione, a seconda del tipo di innesto che si vuole fare, e innestare poi su questo limone quello che si vuole. Può essere un arancio, può essere un pompelmo rosa, può essere un mandarino, può essere un kumquat, può essere qualsiasi agrume. Funzionerà benissimo come porta innestro, come base, come, come madre, chiamiamola così.
Ci chiedono, oggi sempre di più si sente dire che alcuni scarti alimentari possono diventare un buon concime per le piante, ad esempio il guscio dell'uovo. Ci sono altri consigli per riciclaggio consapevole e soprattutto senza impiegare nutrimenti chimici?
Ok, allora abbiamo già accennato quando abbiamo parlato di zucca, che io ho consigliato di piantarlo sul composto. Noi possiamo riciclare tutto quello che è verde, tutto quello che è scarto, diciamo, verde della casa, che può essere insalata, che possono essere le patate che non abbiamo finito di mangiare, quant'altro, si può fare un composto che poi diventerà terra. Da qui a usare, che so io, le bucce di patate come concime direttamente nell'orto, anche no, perché creiamo solo, diciamo, dei funghi, creiamo delle malattie. Viceversa, l'uovo, il guscio dell'uovo, naturalmente è un ottimo concime, un concime che io consiglio di applicare in autunno inoltrato. L'uovo, il guscio d'uovo, è formato soprattutto da calcare, e in Ticino il calcare quasi dappertutto manca, soprattutto, diciamo, per le colture tipo pomodori, patate, che comunque un po' di calcare piace. In quelle superfici di orto buttare i gusci delle uova ben tritati è un toccasano.
Quando potare la lavanda, ci chiedono.
Dunque, la lavanda la possiamo potare adesso. Importante è non potare nel secco. Se noi tagliamo indietro lavanda nel secco e non nel verde, uccidiamo la pianta. Dobbiamo sempre potare nel verde.
Ecco, tornando al concime, qualcuno ci chiede se la cenere può essere utilizzata come concime.
Senz'altro, è un ottimo concime, sempre da applicare in inverno, cioè quando noi, adesso sto parlando di orto, non mettiamo la cenere quando ci sono gli ortaggi, ma la mettiamo quando non c'è più niente nell'orto.
Ilaria chiede come si pota oppure si taglia il fidelfo, e soprattutto se fiorirà se lo si taglia molto.
Fidelfo. Mi prende in castagna.
Perché tu conosci sempre i nomi in latino.
Tendenzialmente sì, fidelfo mi dice.
Allora, invece, magari la nostra ascoltatrice può scriverci qualcosa di più su questa pianta. Adesso dopo la guardo anch'io sul computer. Buongiorno, io ho due fioriere in cemento / graniglia. Vorrei mettere dei sempreverdi. Cosa mi consiglia? E soprattutto quando piantarli? Dice che sono circa un metro di larghezza.
Dunque, piantare sicuramente, questo è un buon momento, così non è troppo caldo e ha il tempo di adattarsi. Poi naturalmente dipende sempre cosa scegliamo come pianta da metterci dentro, altrimenti un buon periodo è anche la primavera. Consiglio sempre nei vasi, nelle vasche, di piantare piante che hanno una crescita lenta.
Allora,
non una crescita rapida, perché se la pianta cresce rapidamente anche l'apparato radicale cresce rapidamente, diventa vigoroso, e in poco tempo il volume del vaso in questione o della vasca in questione diventa troppo piccolo.
Allora, fidelfo, detto fiore d'angelo, gelsomino della Madonna, è genere di piante della famiglia delle idrangenacee, nel linguaggio comune vengono chiamati falsi aranci oppure siringhine.
Hai detto tante cose, ma non il nome latino.
Ok, allora no, non c'è niente.
Attenzione che mi sta arrivando il nome latino.
Intanto ti chiedo, due piante di ibisco in vaso che da 2 anni quasi non fioriscono, che cosa fare?
Abbiamo trovato il fidelfo. Allora, è un cespuglio tra l'altro molto bello, che mi piace tantissimo, è il Philadelphus, cioè il Virginialis per esempio, fiore bianco, vigoroso, poco usato alle nostre latitudini, lo si usa tantissimo in Svizzera tedesca e in sud della Germania, è usato tantissimo. pochissimo, da noi si vedono veramente poco. È una pianta, come detto, a foglia caduca, di conseguenza lo si pota in inverno, cioè quando fa freddo, gennaio l'ideale. È una pianta vigorosa, di conseguenza possiamo anche fargli una potatura di forma, altrimenti se lo lasciamo libero tagliamo via solo il vecchio e lasciamo tranquillamente crescere tutto quello che è vigoroso, quello che è giovane.
Ecco, terminiamo con l'ultima domanda, appunto: due piante di ibisco in vaso che però da 2 anni quasi non fioriscono più, che fare?
Dunque, l'ibiscus è importantissimo, la potatura di ringiovanimento. Il ibiscus siriacus, nota bene, quello che perde la foglia, quello che resiste benissimo alle nostre latitudini, va potato in maniera giusta, nel senso che bisogna veramente potarlo indietro e lasciare solo 1-2 gemme per ramo. Se non si fa questo lavoro, se lo si lascia andare, invecchia prima del tempo. L'ibiscus può arrivare tranquillamente a 300 anni se noi lo potiamo in maniera giusta. Se non lo potiamo, 12 anni è già morto di vecchiaia. È proprio questo un po' l'arte della potatura dell'ibiscus.
Bene, grazie mille Valentino Stedler. Io volevo dire ai nostri ascoltatori che abbiamo ancora tanti messaggi, non siamo riusciti a leggerli, vi risponderemo brevemente, privatamente. 30 secondi per dire che Valentino darai un corso sulle orchidee, poi torneremo sull'argomento perché piace tantissimo ai nostri ascoltatori, sabato 11 ottobre all'Abrico di Manno, un corso di circa 2 ore, è completamente gratuito, ci si deve però iscrivere. Che cosa farete velocissimamente?
Allora, io adoro le orchidee, sono nato come giardiniere specialista delle orchidee, sarà molto bello, sarà molto interessante. Vi aprirò a questo mondo immenso delle orchidee.
Bene, sarà anche l'occasione per conoscerti di persona. Grazie di cuore, a prestissimo e noi, se volete, ci ritroviamo domani.